Qui Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
Gentili ascoltatori, ascoltiamo ora la lettura dell'87esimo versetto della Sura Al-Baqara, la Giovenca. Seguirà la traduzione in lingua italiana. In nome di Dio, il Clemente, il Misericordioso. Abbiamo dato il libro a Mosè, e dopo di lui abbiamo inviato altri messaggeri. E abbiamo dato a Gesù, figlio di Maria, prove evidenti e lo abbiamo coadiuviato con lo Spirito puro. Ogni qualvolta un messaggero vi portava qualcosa che vi spiaceva, vi gonfiavate d'orgoglio. Qualcuno di loro lo avete smentito e altri li avete uccisi.
Amici ascoltatori, Radio Italia dell'IRI trasmette ogni giorno dalle 17.50 alle 18.20 ora di Greenwich, suon de corte, frequenza 5925 kHz, pari a 49 metri. Inoltre, per chi vuole ascoltarci in Iran, trasmettiamo anche su FM, dalle 14.20 alle 14.50, ora locale, frequenza 99,5 MHz.
E inoltre potete seguirci anche sui seguenti social: Twitter, @ Radio Italia IRIB. Siamo presenti anche su VK con questo indirizzo: redazione-italianairib. E sempre su Instagram, Pars Today Italian. E infine anche siamo su Telegram, @notizie-scelte.
Email di Radio Italia, Radio Italia IRIB, @gmail.com. Per chi vuole scrivere a Radio Italia, Radio Televisione della Repubblica Islamica dell'Iran, casella postale 19395/6767, Teheran, Iran.
E ancora amici, podcast, file audio dei programmi di Radio Italia, l'edizione del mattino e della sera, è scaricabile andando sul sito di Radio Italia parstoday.com/it, sezione programmi, giornale radio.
L'Iran e l'IEA rilasciano una dichiarazione congiunta. Iran, Ahmad Vahidi nominato capo consiglio sicurezza. Raid aereo dei sionisti contro la striscia di Gaza. Salve gentili ascoltatori, io sono Shima, vi presenterò la programmazione di oggi, lunedì, il 13 agosto 2021. Cari amici, come di consueto in primo piano, vi invito ad ascoltare il giornale radio, a cui farà seguito una breve nota di commento che riguarda la visita del Papa. Dopodiché potete ascoltare la rubrica di oggi e passiamo subito alle notizie. Il capo dell'Organizzazione Atomica dell'Iran e il direttore generale dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, IEA, hanno rilasciato una dichiarazione congiunta. Nel quadro della cooperazione esistente, le due parti hanno deciso di proseguire i rapporti, si legge nella dichiarazione congiunta emessa al termine dell'incontro tra Rafael Grossi e Mohammad Eslami. Le due parti hanno ribadito lo spirito di collaborazione e fiducia reciproca e l'importanza della sua continuazione, nonché la necessità di affrontare le questioni di interesse comune in un ambiente costruttivo ed esclusivamente tecnico. Nel quadro della cooperazione esistente, le due parti hanno deciso di mantenere le loro reciproche interazioni e incontri ai livelli pertinenti. Si legge nella nota. Grossi si recherà prossimamente anche a Teheran per tenere consultazioni ad alto livello con il governo della Repubblica Islamica, con l'obiettivo di rafforzare la cooperazione tra Iran e IEA in diversi campi e discutere questioni attuali di reciproco interesse. Le memory card sono sigillate e tenute in Iran come routine e 9 memory card saranno installate nelle telecamere. Questa è la routine nel sistema di monitoraggio dell'agenzia, ha detto Eslami. Gli ispettori della IEA hanno l'autorizzazione a intervenire per il mantenimento delle apparecchiature senza però avere accesso ai dati delle telecamere, si legge nella dichiarazione congiunta. Con questo intento, Mohammad Eslami, vicepresidente dell'Iran e capo dell'organizzazione atomica, incontrerà Grossi a margine della prossima conferenza internazionale sulla sicurezza nucleare prevista per il 20 settembre a Vienna. Da parte sua, Grossi ha dichiarato che si recherà prossimamente in Iran per rafforzare la cooperazione con Teheran. E il presidente iraniano e capo del Consiglio Supremo di Sicurezza Nazionale, Ebrahim Raisi, ha nominato Ahmad Vahidi, ministro degli interni iraniano, presidente del Consiglio di Sicurezza del paese, lo riporta il Faro sul Mondo. Al fine di svolgere adeguatamente i compiti e le missioni del Consiglio di Sicurezza del paese, con la presente nomino Sua Eccellenza presidente del Consiglio di Sicurezza del paese con piena autorità, ha affermato il presidente iraniano. Si spera che il Consiglio, in quanto potente braccio del Consiglio Supremo di Sicurezza Nazionale, utilizzi tutte le capacità per adottare misure efficaci per mantenere e migliorare la sicurezza dell'Iran, ha aggiunto. E alcune fonti del regime sionista hanno dato la notizia di un aereo dell'esercito israeliano su obiettivi a Gaza. Secondo l'agenzia iraniana YJC, alcuni media israeliani hanno riferito che il regime sionista ha effettuato un attacco aereo contro alcuni obiettivi nella striscia di Gaza. Si dice che l'attacco è avvenuto nelle prime ore di lunedì in risposta al lancio di un razzo da parte delle forze della resistenza verso il sud dei territori occupati. Gli Stati Uniti hanno ritirato il loro sistema di difesa missilistico più avanzato e le batterie dei suoi missili Patriot dall'Arabia Saudita. Lo rende noto l'emittente televisiva qatariota Al Jazeera, citato dall'agenzia Nova. La ridistribuzione delle difese statunitensi è avvenuta nella base aerea di Prince Sultan, situata poco fuori Riyadh. L'Organizzazione per la Cooperazione Islamica ha condannato le misure di repressione sionista in corso, gli attacchi contro i prigionieri politici statunitensi nelle carceri del regime sionista, il suo sostegno permanente al loro diritto alla libertà, alla giustizia e alla dignità. In una dichiarazione rilasciata venerdì, il segretario generale dell'OIC ha invitato la comunità internazionale ad intervenire per far pressione sull'entità sionista, potenza occupante, per fermare queste misure e pratiche di repressione contro i prigionieri palestinesi e per garantire il loro trattamento in conformità con le regole del diritto internazionale e del diritto umanitario. Negli ultimi giorni in tutta la Cisgiordania occupata si sono svolte manifestazioni di massa a sostegno dei prigionieri palestinesi e per condannare gli attacchi di rappresaglia sionista contro di loro in seguito alla fuga di 6 prigionieri dalla prigione di Gilboa nella notte tra domenica e lunedì. Il presidente russo Vladimir Putin si recherà in visita a Minsk a ottobre per il vertice della comunità degli stati indipendenti, lo ha confermato all'agenzia di stampa Sputnik il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, dopo che il viaggio era già stato annunciato in mattinata dal leader bielorusso Lukashenko. Si è in programma, ha risposto Peskov. Putin dovrebbe recarsi nel paese vicino anche a novembre per il Consiglio Supremo dell'Unione Statale di Russia e Bielorussia per discutere vari dettagli dell'integrazione. Il presidente della Tunisia, Kais Saied, ha annunciato che il nuovo governo sarà formato al più presto e ha parlato di un'imminente riforma della Costituzione, lo ha dichiarato Saied all'emittente televisiva Sky News Arabia, citato dall'agenzia Nova, durante una passeggiata su viale Habib Bourguiba nel centro della capitale Tunisi. Il governo sarà formato dopo aver scelto le personalità più oneste, ha dichiarato il presidente, non fornendo una data precisa per la formazione del nuovo esecutivo, in quanto impegnato nella ricerca delle personalità in grado di assumersi questa responsabilità. In merito alla Costituzione tunisina del 2014, Saied ha dichiarato che di rispettarla, ma di voler introdurre alcuni emendamenti. La Corea del Nord ha fatto sapere di aver testato con successo un nuovo missile da crociera a lungo raggio, lo ha annunciato l'agenzia stampa ufficiale KCNA che spiega come i missili abbiano volato per 1500 chilometri prima di colpire i loro obiettivi e cadere nelle acque territoriali del paese. I lanci effettuati sabato e domenica sono avvenuti alla presenza di alti funzionari nordcoreani, ha riferito ancora l'agenzia. Lo sviluppo dei missili, spiega il quotidiano, fornisce il significato strategico di possedere un altro mezzo di deterrenza efficace per garantire in modo più affidabile la sicurezza del nostro Stato e contenere fortemente le manovre di forze ostili, un chiaro riferimento agli Stati Uniti e alla Corea del Sud. E la Russia utilizza i robot da combattimenti Platform M e il veicolo tattico Sarmat 2 in una manovra importante integrata con le forze della Bielorussia in mezzo alle tensioni con la NATO. Da venerdì Russia e Bielorussia stanno svolgendo la cosiddetta esercitazione Zapata 2021, che coinvolgono quasi 200.000 soldati, più di 80 aerei ed elicotteri e circa 760 pezzi di equipaggiamento militare, tra cui circa 290 carri armati, 240 sistemi di artiglieria e una quindicina di navi. Le manovre dureranno fino a giovedì prossimo. In una dichiarazione rilasciata sabato, il Ministero della Difesa russo ha annunciato che in queste esercitazioni tanti paracaduti meccanizzati hanno utilizzato i sistemi di attacco robotico cingolati Platform M, dotati di 4 lanciagranate e una mitragliatrice Kalashnikov. Gentili ascoltatori, è stata l'ultima notizia di questa nostra edizione di Radiogiornale. Vi ringrazio per l'attenzione e vi invito a seguirci con il commento di oggi. Restate con noi. Vaticano, breve e insolita visita del Papa in Ungheria. Papa Francesco è giunto a Budapest 12 settembre per una visita definita insolita, vista la durata che si crede possa mettere in luce le differenze con il primo ministro ungherese Viktor Orban, considerato nazionalista e anti-immigrati. Il pontefice è atterrato nell'aeroporto della capitale Magiara nelle prime ore di domenica di 12 settembre. È stato accolto dal vice primo ministro Semgen e ha successivamente tenuto colloqui con il premier Orban e il presidente della Repubblica di Ungheria Jancsor Ader. Stando a quanto riportato dalla sala stampa vaticana, l'incontro è durato circa 40 minuti, mentre in totale il soggiorno a Budapest dovrebbe durare 7 ore. La visita ha incluso meeting con i vescovi di Ungheria, il consiglio ecumenico delle chiese, con le comunità ebraiche, oltre a una messa conclusiva del 52esimo congresso eucaristico internazionale. Il tutto si colloca nel quadro di un viaggio apostolico che porterà Papa Francesco anche in Slovacchia, visitando in totale 4 città fino al 15 settembre prossimo. Incontrando il Consiglio delle Chiese e alcune comunità ebraiche dell'Ungheria, il pontefice ha esortato a promuovere l'educazione alla fraternità con l'obiettivo di frenare i rigurgiti di odio. La brevità del soggiorno a Budapest ha spinto diplomatici e media a suggerire che il pontefice al suo arrivo, dopo l'intervento chirurgico di luglio, stia dando priorità alla Slovacchia, vista la sua contrapposizione con il premier ungherese su diverse questioni, migranti e relativa accoglienza in primis. Da un lato Orban ha spesso definito il suo governo un difensore della comunità cristiana in Europa e un baluardo contro i flussi migratori dei paesi a maggioranza musulmana.
Illegali, le sanzioni anti-iraniane degli Stati Uniti. Amici, anche oggi proseguiremo il nostro discorso sulle sanzioni illegali degli Stati Uniti contro l'Iran. L'8 maggio 2018 il presidente americano ha revocato l'adesione degli Stati Uniti dall'accordo sul nucleare iraniano, il Joint Comprehensive Plan of Actions, raggiunto nell'agosto del 2015 dal gruppo dei 5+1 ed entrato in vigore nel gennaio 2016. L'accordo siglato dai 5 stati dotati di diritto di veto alle Nazioni Unite, USA, Russia, Inghilterra, Francia, Cina più la Germania, è promosso dall'Unione Europea, sanciva la sospensione di uno dei più sofisticati sistemi sanzionari adottati nei confronti di uno Stato sovrano in cambio da parte del governo di Teheran dello smantellamento del piano di sviluppo nucleare perseguito da quest'ultimo a partire dagli anni 2000. La finalità perseguita dal governo americano con le sanzioni è stata quella di strangolare l'economia iraniana, impedendo sia approvvigionamento da parte degli operatori economici iraniani di beni e tecnologia occidentale, sia l'acquisto da parte degli stati e delle aziende europee di materie prime iraniane, in primo luogo del petrolio sulla cui vendita si basa l'economia dell'Iran. Dal punto di vista pratico, le sanzioni che il governo americano minaccia di elevare nei confronti dei Foreign Sanctions Evaders comprendono le seguenti misure. L'imposizione di limitazioni nelle importazioni negli Stati Uniti di merce prodotta dagli evaders, il divieto di essere designati come operatori primari o depositari di fondi governativi statunitensi, il diniego all'accesso a prestiti erogati da enti finanziari statunitensi o di trasferimenti attraverso tali enti. Il divieto di operazioni in dollaro, l'imposizione di restrizioni all'esportazione di beni statunitensi verso gli evaders, il divieto di porre l'imposizione sanzioni proprio per le azioni immobiliari soggette alla giurisdizione degli Stati Uniti, e il rifiuto di assistenza da parte dell'Exim Bank, l'agenzia statunitense del credito per le esportazioni, le imposizioni di divieti e restrizioni per l'apertura e la gestione di conti bancari di corrispondenza negli Stati Uniti. Rientra sempre nell'ambito delle sanzioni secondarie americane la reintroduzione da parte dell'OFAC di una blacklist contenente i normativi di soggetti giuridici e fisici iraniani con i quali si vieta l'intrattenimento di qualsiasi relazione commerciale, a prescindere da quale sia il settore di operatività di un'azienda. È evidente che l'obiettivo delle sanzioni secondarie americane è quello di scoraggiare le imprese europee, comprese le banche e gli istituti di credito, dal trattenere i rapporti commerciali, bancari e di investimento con le imprese private o pubbliche iraniane. Su queste premesse appare evidente come il sistema delle sanzioni predisposto dal governo statunitense sia in contrasto con i principi di libertà previsti dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Infatti, le sanzioni non fanno altro che determinare conseguenze negative esclusivamente sulla popolazione e il popolo che paga le scelte prive di giudizio poste in essere da chi, ponendosi artefattamente all'esterno come soggetto multilaterale, agisce esclusivamente in modo unilaterale. Le sanzioni contribuiscono a generare il crollo del valore della moneta del paese nei cui confronti sono ingiustamente applicate, sconvolgendo la vita quotidiana della popolazione. Teoricamente le sanzioni non dovrebbero colpire direttamente l'importazione di beni a carattere umanitario, e invece uno dei settori più colpiti è quello medico e sanitario. La Convenzione EDU impegna gli Stati europei a garantire i diritti fondamentali quali il diritto alla vita, la proibizione della tortura, il diritto alla libertà e alla sicurezza, a un equo possesso al rispetto della sfera privata, la libertà di opinione o il divieto della discriminazione. Non opponendosi alle sanzioni decise unilateralmente dal governo americano, gli Stati europei hanno dimostrato di violare quegli stessi diritti che si sono impegnati a garantire con la firma della Convenzione EDU. Una lettura autentica dei principi contenuti nella carta convenzionale non può non condurre a ritenere che il sistema di sanzioni inflitto al popolo dell'Iran sia configurabile come una forma sostanziale di tortura. Gli Stati europei tendono spesso a vantarsi della superiorità dei propri sistemi democratici ritenuti superiori ad altri in quanto asseritamente capaci di tutelare i diritti fondamentali delle persone. In realtà, con riferimento alle sanzioni inflitte al popolo della Repubblica Islamica dell'Iran, gli Stati europei hanno dimostrato una grave ambiguità. L'auspicio è che vi possa essere un avvenimento che si dia respiro a quei principi contenuti nella CEDU, sostenendo l'Iran nel percorso di rivendicazione dei propri diritti di Stato sovrano. Gentili ascoltatori, siamo giunti al termine di questo programma. Grazie per l'attenzione e a presto.